File numero 5, pagina 54. In cappella ritorno, se non impedito dal turno di pulizia al dormitorio e ai gabinetti. Il capo Stube, un polacco, forse un nobile, a cui va gratitudine, è rispettato ed amato ed ottiene con facilità la disciplinata ubbidienza che fa della Stube una delle migliori. Per regolare l'entrata nel bloc dei preti è necessaria la parola d'ordine in latino. In qualche ora vi si tengono relazioni spirituali e di studio in varie lingue, più frequenti la latina e l'italiana. Qui vi conosco Beran, poi cardinale primate a Praga, il vescovo di Clermont-Ferrand, Piguet, predicatore a Notre-Dame ed altri sacerdoti europei. Nell'ultima decade di aprile l'eccesso di severità non esiste più. Vengono dati ordini ai quali si comincia a disattendere e le guardie non reagiscono con l'alterigia di una volta. Si trascura di scappellarci a 3 metri dai capi. Si assiste ad un crescente via vai e al trasporto di documenti e mobili. Aumenta l'affollamento per l'arrivo dei deportati da altri lager, denutriti, stanchi, affamati, ammalati, con lo sguardo rassegnato a non sperare aiuto. Nelle baracche avvengono continui ed inspiegabili spostamenti. I più malandati nel fisico spariscono. I forni crematori inceneriscono i cadaveri. Ognuno avverte un senso di misteriosa fine, di dolorosa e lugubre morte. Per 3 giorni non posso alzarmi, privo di assistenza e di medicine. In questo sfacelo uno spiraglio di speranza. Notizie di battaglie vicine ed ancora il rombo del cannone più distinto ravvivano le residue forze per attendere la liberazione. Ma è la fiducia nella misericordia a donarci l'intima serenità. Rinnovo e inizio parecchie amicizie. Rivedo gli amici del carcere di Udine che, partiti prima di me per altri campi, confluiscono ad Dachau. Mi colpiscono per il loro smarrimento Pascoli, De Lucia e il dottor Davilla. In tutti i segni di malattia e le loro giacche zebrate paiono vuote sui corpi ormai scheletriti. Nella confusione generale, gli ultimi trasferimenti detti commandos. Prima gli antinazisti tedeschi, poi gli ebrei e i russi. Con la speciosa ragione che il fronte è troppo vicino, vengono destinati in lager più interni. Il 28 aprile è la volta degli italiani. Veniamo chiamati nel primo pomeriggio nell'Appelplatz. Ci distribuiscono del pane, una scatola di carne e un po' di margarina. Cibo, dicono, per 3 giorni di cammino. Tra gli altri siamo circa 30 preti italiani. Aspettiamo con un certo nervosismo l'ordine della partenza, ma i molti deportati che affluiscono, un allarme aereo, la minaccia di pioggia, la sera imminente, ci ricostringono in baracca. La fame è tale da farci intaccare il cibo datoci per il trasferimento. L'indomani mattina vado in cappella e mi meraviglio al vedervi un assembramento di laici e di preti fuori del comune. Viene esposto il sacramento, ci si chiude in muta preghiera. Sembra che un filo invisibile sospenda una misteriosa intimidazione e che non si spezzi fino a quando l'occhio è fisso all'ostia, cioè fino alle 10:30. In questo momento sale sull'ambone il tedesco capo del bloc dei preti per comunicarci in latino che i commandos non si fanno più. Un grande conforto, uno sguardo riconoscente a Gesù Eucaristico, un intimo Te Deum, un riascoltarci gioioso. Il miracolo è compiuto, l'ora della liberazione è vicinissima. All'uscire vedo garrire la bandiera bianca sul tetto della baracca principale. Tutto intorno il rumore delle armi. Nel pomeriggio sempre più fitte le scariche della fucileria. Alle 17:30 del 29 aprile un urlo improvviso, un grido di gioia e un entusiasmo irrefrenabile. I primi reparti del generale Patton entrano vittoriosi. Nella mattinata seguente l'esultanza riesplode e nella piazza gremita di redivivi ci sono un altare, una grande croce di legno e un'immagine della Madonna Nera di Częstochowa procurata dai deportati polacchi. Su ogni bloc improvvisate bandiere nazionali. Ma uno, il 5, dove avvenivano i cosiddetti esperimenti scientifici in corpore vivo, ne era privo. Gli italiani vi inalberano il tricolore e 3 giorni dopo, ad iniziativa degli stessi, si compie un rito in suffragio di quelli che ivi sono stati uccisi. I comitati rinsaldano l'amore patrio, rintracciano i connazionali presenti nelle varie baracche, dato che i tedeschi avevano impedito alle nazionalità la coesione in unità di luogo. Si comincia a parlare di diclorodifeniltricloroetano, DDT, polvere che un giorno gli infermieri della Croce Rossa americana ci spruzzano negli indumenti e sui corpi. Gli ammalati passano nelle infermerie. I cadaveri vengono seppelliti fuori del campo. I pidocchi spariscono. Con l'odore del disinfettante che invade ogni stube, ritorna il gusto di vivere. Si distribuiscono incarichi per determinati servizi. Ai sacerdoti viene affidata l'assistenza di una o più Stuben. In una delle mie ricordo Antonio Seghezzi ed il colonnello Alessandro. Don Antonio, pur liberato, non riesce a superare l'abbattimento in cui è caduto e muore poco dopo. Alessandro è ridotto a letto dalla fame e da uno stato pietoso di debilitazione. Io a confortarlo e incoraggiarlo nella certezza dell'imminente ritorno. Ma muoio di fame, i russi mi rubano tutto. Ripete, lasci stare i russi, si rassegna a misurare ancora il pane, il suo stomaco è troppo debole e ha bisogno di una lenta ripresa. Non ne posso più, e stringe frenetico il cibo tra le mani stecchite, diventando aspro per la sua salvezza. Se non mangia poco, muore. Purtroppo anche lui cessa di vivere. Il 5 maggio vengo avvertito che alla sera del 7 potrò celebrare. Da me sollecitato, Spezzotti, membro del comitato italiano, mi procura una giacca nera, stoffa e fatture italiane. Gli avevo detto: è indecente che mi presenti all'altare con una giacca sdruscita, rattoppata. Per il concentramento poteva andare, ma liberato voglio trattare meglio il Signore. Avviso i friulani che si riuniscono la sera del 7 davanti all'altare. Lascio immaginare la profonda commozione, il ricordo dei morti e dei vivi durante il memento ai piedi dell'immagine di Maria che richiama quella dei santuari friulani. E la grazia di sentirci miracolosamente vivi e liberi. Poche messe hanno raggiunto il mistico afflato della sera del 7 maggio 1945. Con l'entusiasmo si acuisce la nostalgia della patria e della propria casa. Si danno i nominativi al Comitato Internazionale perché vengano diffusi dalle radio alleate e Vaticana come primo conforto alle famiglie in trepida attesa. Alcuni stati accelerano le pratiche del rimpatrio. I francesi sono pronti e già si preparano a festeggiare il 30 maggio Santa Giovanna d'Arco, patrona della Francia. E noi, italiani? Si attende l'intervento del governo. Non si può avere tutto dagli americani che ci hanno salvato. Avviene intanto il rimpatrio di qualche gruppo. Il problema del colonnello Alessandro è quello di tutti. L'aumento del cibo e l'avidità di uscire da una lunga e sofferta fame producono una smania di recupero fisico e di incontrollato appagamento. Il pane che ci viene distribuito non ha la giusta cottura. Si accendono allora dei piccoli fuochi dove si tosta. Viviamo momenti campestri e il profumo del pane tostato rinfranca l'appetito. Dopo pochi giorni comincia la diarrea. Si limita il pane, poca carne e ci si astiene dal bere. Tuttavia i decessi per dissenteria si aggirano sui 150 al giorno, ma la salute fisica e morale nei sopravviventi si riscontra visibilmente in ripresa. I liberatori ci danno il permesso scritto giornaliero di poche ore fino all'abitato di Dachau. Ne approfitto per assaporare la libertà e godere del paesaggio bavarese. Entrato un giorno in un convento di suore, chiedo di celebrare e alla loro perplessità spiego: sono così perché deportato nel vicino lager. Allora tante attenzioni, bellissimi paramenti e una colazione abbondante. Dico: non ho nulla, nemmeno le medagliette sacre. Potrei avere una corona del rosario? Con gioia me ne danno una. Con l'ebreo Zoltan di Budapest tento di uscire un pomeriggio senza il lasciapassare. Veniamo fermati dalla sentinella americana e finiamo in cella. Minacce dai partigiani, prigione dai cosacchi, dai tedeschi e ora, liberato, perfino dagli americani. Sul nudo tavolaccio con una sola coperta e una pagnotta. Quale contrasto di pensieri in quella notte singolare. Dopo 24 ore ci dimettono con la raccomandazione di non uscire mai senza permesso. Verso il 25 maggio l'assistenza viene meglio organizzata. Padre Manziana, che diverrà vescovo di Crema, membro del Comitato Internazionale, chiede chi tra noi accetti di prolungare la permanenza in Germania per i bisognosi e gli ammalati. Per pensando di essere ormai sostituito in Canal di Grivò, alzo la mano per mettermi a disposizione. Il 29 arriva una colonna di automezzi italiani. Veniamo radunati per le formalità del rimpatrio. Dal magazzino ci vengono restituiti gli effetti depositati, però, forse non per colpa dei tedeschi, nei sacchi non troviamo granché. L'indomani, nonostante che il gruppo degli amici parta e ne provi piacere ed amarezza insieme, rimango. Dal 1 giugno, assolte le cure presso gli italiani, ho modo di continuare ad approfondire le conoscenze in altre baracche. Oltre dell'ungherese, divento amico di un musulmano albanese e di un archimandrita greco-ortodosso che condividono il mio intento ecumenico. Dall'albanese vengo a sapere che, prelevati dai tedeschi in 200, dopo vari trasporti da un lager all'altro, sono rimasti in 48, con poca speranza che la lontana e piccola Albania possa occuparsi del loro rimpatrio. Nel suo volto leggo mestizia, anche se attenuata dal fatalismo. Il 15 giugno giunge la missione pontificia con i vescovi Carroll e Brini, che elargisce ai preti 1.000 lire, un vestito nuovo, diversi metri di stoffa nera, cioccolata e supplemento di vitto. Il rimpatrio viene ancora procrastinato. Con Monsignor Brini vedo uno zebrato scheletrito che fatica un passo alla volta. Un mese fa tutti eravamo così, dico al Monsignore, che gli chiede: di quale città? Sono ebreo di Trieste. Che faceva al momento della liberazione? Appartenevo al Sonderkommando, squadra speciale in servizio al crematorium, dove ho dovuto infornare anche mio cugino. Richiesto dall'amico musulmano, mi presento a Monsignor Carroll per confermargli la condizione degli albanesi. Egli la prende a cuore e mi assicura che al rientro degli italiani anche gli schipetari saranno trasportati in Italia. Il muezzin allora desidera farsi ricevere dal capo missione. Lo accompagno. Commosso, rivolgendosi a Monsignor Carroll, pronuncia un po' in latino e francese, il resto in albanese, pensieri di gratitudine e gli consegna uno scritto indirizzato al Papa. Poi mi invita a colazione nella sua baracca. Dopo il rito islamico, durante il quale bisogna stare a 3 metri dal muezzin, ci accomodiamo alla mensa. A me è il posto d'onore. Alla mia destra il muezzin e alla sinistra l'amico. Fumante e abbondante la pasta asciutta, buono l'appetito, piacevole e viva la conversazione. La seconda portata, un piatto di carne suina. Non posso trattenermi dal risolvere un dubbio. Scusate, dico, non vorrei chiedere troppo, ma il profeta, il vostro Maometto, non ha proibito di mangiare questo tipo di carne? Sì, ma abbiamo pregato prima. A tale innocente affermazione penso alla morale di questi musulmani che con la preghiera precedente credono di giustificarsi di un'azione seguente. Il 23 giugno, dopo vari rinvii, il comando americano dà il via al rimpatrio. Oltre agli automezzi per gli italiani ci sono altri due per gli albanesi. Intensa, profonda emozione quando ci allontaniamo dal lager del dolore, della sofferenza, degli incubi e della morte. Al confine avviene una vera esplosione di gioia al veder sventolare la bandiera italiana. Naturale il confronto con l'uscita per Tarvisio, mesta, nervosa, notturna, e questo rientro per il Brennero, allegro, libero, solare. Qualcuno bacia il suolo tra lacrime di contentezza, grida di «Italia, Italia!» e mormora «Grazie, mio Dio!». Discesa a cuore aperto fino a Bolzano, dove al centro reduci, circondati da attenzioni e premure, si riassapora il cibo nostrano, pane e vino sinceri. Notte ristoratrice dopo tante passate con la fame, la sete e la paura. Il 24 giugno risveglio sereno nella certezza di sopravvivere in terra italiana. Due autocorriere sono pronte per riportarci a Udine. Verso le 20 scendo a Campoformido tra un festoso scampanio e la popolazione accorsa. Nella casa di mio fratello sono a tavola accanto a un antico focolare friulano. Conversando, i familiari evitano di dirmi la verità sulla mamma, assicurando la buona salute della famiglia. Finita la cena, chiedo una bicicletta alla cognata. No, ma non vede che sono in forze? Voglio sgranchirmi un po' dopo l'inerzia della prigionia. I tedeschi non ci sono e la notte non fa paura. Vado a Flambruzzo. No. Colpito da questo ripetuto diniego, camminando nel corridoio, accidentalmente alzo gli occhi sulla fotografia del papà e della mamma, ricordo delle loro nozze, e puntandovi l'indice, dico con afflitta intuizione: Mamma è morta. Un'intima prece e la coscienza che in prigione e a Dachau il pensiero andava a lei. L'indomani celebro a Campoformido in suffragio, assistito dalla famiglia di mio fratello Mario e da molti paesani. Nel pomeriggio sono a Flambruzzo da mio padre e dagli altri fratelli dopo aver sostato sulla tomba di mia madre che il 9 maggio, mentre si spegneva, pregava per il mio ritorno. Ricevuto in udienza da Monsignor Nogara, rientro il 29 giugno in Canal di Grivò per la solennità dei Santi Pietro e Paolo e riprendo servizio. Nei giorni seguenti mi fanno visita parecchi familiari di partigiani deceduti e di deportati. Per i primi chiedo e ottengo da Sasso e da Vanni il trasporto delle salme ai paesi di origine senza formalità, eccetto le spese vive. Per i secondi poco posso fare perché negli ultimi giorni nel lager c'era una crescente confusione e mancava la calma per raccogliere i nominativi dei friulani vivi e di quelli morti. Il 18 luglio 1945, ottavo anniversario della mia ordinazione, mi reco nella natia Bressa per celebrare, sull'altare dell'Immacolata, la messa di ringraziamento, presenti i paesani, alcuni tra gli ex partigiani, carcerati e deportati, e col proposito di continuare la resistenza morale nel ricordo, in un mondo dinamico, dialettico e, forse, comodamente immemore, nella riflessione e nella libertà. Un grazie al grande invalido, ex deportato di Auschwitz, Luigi Querin, e all'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Udine, per aver incentivato questa edizione. Arturo Toso. Fine file numero 5 e fine del libro.